Confronto tra civil law e common law, analisi tramite lettura delle relative voci su Wikipedia. Una prima osservazione è che nel common law il giudice si sostituisce al legislatore. Il rispetto del precedente può vincolare la giurisprudenza a leggi inique e quindi la rottura con il passato, su queste premesse, sarebbe arbitraria. Invece la legge nel civil law è decisa dal popolo e il cambiamento della legge è dovuto alla mutazione della sensibilità del popolo. Un giudice che si sostituisce al legislatore è una società di privilegiati che proteggono questi privilegi dal popolo, che estromettono il popolo e i suoi rappresentanti dalla legislazione, e quindi praticamente i rappresentanti del popolo sono i giudici. Perché qui non si tratta solo di giurisprudenza come sentenze, qui si tratta che manca il codice e manca la Costituzione, cioè la legge la fanno i giudici. Tutta un'altra cosa è il civil law. E le voci di Wikipedia parlano del civil law e del common law come due forme diverse di diritto positivo. Io ho già formulato le mie considerazioni di diritto innovative, elogiate anche da uno dei più importanti giuristi italiani, e ho sostenuto che c'è un preciso rapporto tra diritto naturale e diritto positivo. Il vero diritto è il civil law, che è la forma del diritto naturale. Il diritto naturale che si incarna nella parola scritta. Ho detto la teoria dell'aggancio, cioè che l'uomo rispetta la legge non solo per la minaccia della sanzione, ma perché ha una naturale predisposizione a seguire la legge. Un esempio, quando io sono per la strada e sono per una strada e vado incontro alle automobili, non costa nulla, non costa nulla a un'automobile prendermi sotto e andare via, nessuno lo becca. Nessuno lo becca significa che non c'è in quel caso la sanzione, perché nessuno ti scopre. Nulla esclude che l'automobilista sia una persona aggressiva. Quell'automobilista non mi prende sotto, potrebbe, basta che giri il volante, non perché ha paura della minaccia della sanzione, ma perché è guidato, adesso non facciamo cristianesimo, è guidato dall'amore, cioè dal desiderio di non arrecarmi a me nocimento. E quindi essenzialmente rispetta non solo l'etica, ma anche la legge. Per una predisposizione naturale a seguire la legge, uno potrebbe dire sì, ma mica vuole prenderti sotto. E va bene, ma quante volte ci troviamo nella situazione di fare del male e sentiamo di doverci trattenere? Ci tratteniamo non solo per la minaccia della sanzione, ci tratteniamo perché siamo portati a seguire naturalmente non solo l'etica, ma anche il diritto, non uccidere e non rubare. Molte volte ci viene il pensiero al supermercato che potremmo prendere un oggetto e mettercelo in tasca, non è che suona l'allarme alle porte dell'uscita per il campo magnetico. E che cosa ci trattiene dal non rubare quell'oggetto che potremmo fare a meno di pagarlo? Non solo la minaccia della sanzione o la paura di essere scoperti, ma una predisposizione naturale a seguire la legge. Questa predisposizione, la teoria dell'aggancio, cioè l'inconscio aggancia naturalmente la legge, è il fondamento dell'identificazione tra diritto naturale e diritto positivo. Ciò Cioè l'uomo segue naturalmente la legge perché la considera giusta. Questo aggancio ce l'ha sia il civil law nell'atto del legislatore di produrre la legge formale scritta, sia il giudice nel common law, perché se la sentenza segue il precedente della sentenza, come è stata, e per quale ragione e chi ha deciso la prima sentenza nel rimando indietro delle sentenze? Dall'idea del giudice o di compiere un sopruso, difendere un privilegio di un ricco, oppure difendere il popolo dall'ingiustizia, e quindi segue naturalmente lo spirito della legge. Quello spirito della legge, altro concetto che io ho introdotto, che il legislatore ha nel produrre la legge e che il giudice nel common law ha nel produrre la sentenza giusta. Quindi questo commento giunge a dire che fondamentalmente nelle conclusioni civil law e common law sono simili. Il civil law avrà la legge scritta che dice vietato uccidere, il common law avrà la sentenza che dice è vietato uccidere, perché se uccidi, ecco, io non sono esperto, non saprei ora come dire, no? Ma diciamo che le conclusioni, sia l'uno il legislatore, l'altro il giudice, sono simili. In entrambi i sistemi è vietato uccidere. Perché il civil law è superiore al common law? Per l'impersonalità della parola scritta no, perché la decisione la prende il legislatore, che non è solo il rappresentante del popolo. Nel diritto epistemico, nella Costituzione epistemica, nel sistema di diritto naturale e anche di stato naturale, il legislatore non obbedisce al popolo. Non è che il legislatore vieta la pena di morte perché il popolo decide così e il popolo potrebbe decidere in modo diverso. Non ci si può opporre alla volontà anche violenta del popolo. Ma quando si può seguire il desiderio del popolo, in Europa non è d'accordo con la pena di morte, e il legislatore fa coincidere il diritto positivo col diritto naturale. E questo, quindi, il legislatore può dire sì, io obbedisco al popolo, ma sarei anche autonomo dal popolo nel produrre il diritto naturale che dice non si deve, non c'è la pena di morte. E allora io dico qual è il concetto fondamentale che intendo dire, e cioè che nel sistema di diritto epistemico che ci sarà, sia che il diritto, secondo le prospettazioni di Hegel, gerarchizzazione dei saperi, e ciò che il diritto lo dice il filosofo e non il giurista, o il giurista se si mette a fare il filosofo, il diritto dipende dall'episteme, cioè il diritto dipende dalla struttura del sapere, il cui vertice è la metafisica, la dottrina dell'essere. E mi trovavo davanti a quella commissione di procedura di valutazione comparativa, che le persone, i professori che avevo davanti erano tolleranti rispetto a quello che dicevo, ma mi consideravano un utopista, poi avrebbero conosciuto la stellologia. E al di là dell'utopia presentavo il diritto in questo modo: semplicemente il diritto è un'emanazione del sapere in quanto emanazione dell'antropologia. Cioè, spiegavo a quella commissione, l'antropologia è la scienza dell'uomo, non la scienza delle culture. Antropos, quindi l'antropologia è la scienza dell'uomo. Un nuovo concetto di antropologia, non la cultura, i costumi, la scienza dell'uomo, dei suoi bisogni psicologici e biologici. Io ogni mattina devo andare in bagno? Questa è la scienza dell'igiene, per fare un esempio un po' così. Io devo nutrirmi, quindi c'è il bisogno del cibo. Io devo poter studiare, quindi c'è il bisogno della psiche. Dall'antropologia come scienza dell'uomo deriva la mappa gerarchizzata, allargamento della scala di Maslow, che io chiamo scala e la piramide, di tutti i bisogni dell'uomo. posti questi bisogni di cui rispetto è l'etica, per alcuni bisogni si ha il diritto che prevede la sanzione, cioè alcuni bisogni la società dice bisogna assolutamente assecondarli, realizzarli. Da questa mappa gerarchizzata dei bisogni che prevedono la restrizione coercitiva dell'etica, cioè quell'insieme di comportamenti per i quali che si vogliono assolutamente fare, per i quali è prevista la sanzione, che è in funzione del precetto, perché lo Stato ha il suo fine, il suo scopo, che è la costruzione del superuomo. Il superuomo, dice l'episteme, non il cretino arrogante, il superuomo, cioè l'uomo che è oltre l'uomo tramite il lavoro. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, e dice l'episteme perché è fondata sul lavoro, perché Dio ha creato lavorando. Qui io vado alle verticalizzazioni metafisiche. Adesso più a terra terra, quindi praticamente la mappa dei bisogni per i quali si prevede la coercizione, da cui dipende la funzione, la sanzione. Quindi episteme, la metafisica, Dio eccetera, dalla metafisica all'uomo, scienza dell'uomo, antropologia. Dall'antropologia la mappa dei bisogni, e quindi etica e diritto. E quindi appunto il diritto deriva dall'episteme, dall'antropologia. Tutto questo, il legislatore cosa fa? Tramite anche il politico che ha la scienza politica, che è la scienza della mediazione e che è il problem solving, come anche dice Premier Renzi. E il diritto cosa fa? Non consente, come nel common law, a dire ai giudici stabilite voi quali sono questi bisogni, è il politico che lo fa. Come dice Irti, la legge, il diritto nomodotti per le ideologie politiche, e la politica, la scienza politica che legge, si dice così, interpreta, codifica i bisogni dell'uomo. Bisogni vecchi, sempre soliti, nuovi bisogni. E quindi questo deve essere il diritto. Tutto questo in una mappa scritta, e quindi appunto dice l'episteme, perché soltanto io lo dico questo, e il diritto non è come la teoria generale del diritto, mi pare che Elsen, cioè la forma del diritto, ma il diritto è anche il contenuto del diritto. E secondo giustizia, la cui ispirazione è il bene in senso platonico, quindi l'uomo, Cristo, Dio. Perché questo dovrebbe essere una visione laica del diritto e non una visione teocratica del diritto? Beh, nell'episteme stato teocratico, stato laico si identificano, perché Cristo, che è Dio, è anche uomo. Qui io non sto facendo un'omelia, sto parlando in termini scientifici. Dice l'episteme, l'uomo non è a immagine di Dio, è a immagine dell'uomo con la U maiuscola, cioè di Cristo. E dice l'episteme, Cristo è la matrice dell'uomo, quindi è l'essere i cui bisogni sono quelli dell'uomo. Questi bisogni non sono solo bisogni metafisici, Cristo si è incarnato e quindi lui è la matrice, dice l'episteme, anche comportamentale. Quindi teocrazia o stato laico si identificano, perché Cristo è uomo, ma è Dio, ma è anche uomo. Teocrazia, Dio, laicità, uomo. È uno stato laico questo, perché devo ricordarmi antiche, cioè vecchie concezioni che ho messo anni e anni fa nel sito, vediamo se me le ricordo. È uno stato laico perché, pur essendo anche lo stato corpo di Cristo, pur essendoci un magistero epistemico che si rifà all'episteme, che è il nome vero di Cristo, dice l'episteme, non in modo arbitrario, perché appunto tu la seconda persona trinitaria non la chiami Gesù, la chiami episteme, e la chiami Gesù quando si incarna sulla terra. Allora, dice l'episteme, questo stato è uno stato laico perché un momento. Allora, il legislatore, che non è il politico, dice l'episteme, il legislatore è il giurista, cioè il professore universitario, dice l'episteme, prima c'è il sistema accademico, poi c'è lo Stato, e il diritto naturale positivo, che nelle concezioni epistemiche si identificano, come abbiamo detto e dimostrato, perché nella storia non c'è il diritto positivo, c'è sempre l'idea di giustizia che convince le masse. E il giurista è lo scienziato del diritto, scienziato perché trae il diritto dai bisogni dell'uomo. L'uomo è oggetto di scienza, la biologia e la psicologia. E questo scienziato non soltanto è l'esperto della forma del diritto, ma è esperto anche del contenuto del diritto. Poi viene il politico, che obbedisce ai giuristi, ai scienziati, agli accademici. Il politico, che è esperto di scienza politica, cioè dice sì, questo è il diritto naturale, ma attraverso la mediazione, cioè l'arte della composizione dei conflitti, si traduce il diritto naturale in diritto positivo, che non è opposto al diritto naturale, ma è il diritto concreto, fattibile nella società. Cioè è proibito l'aborto, ma ha tenuto conto delle esigenze della donna, degli stati di angoscia, eccetera, eccetera. Poi, perché lo Stato è laico? L'avevo capito questo qua, pur essendo lo Stato corpo di Cristo. Potrei limitarmi a dire che Cristo è Dio e uomo, come Dio è Chiesa, come uomo è Stato. Potrei dire questo, questa è una novità. E, no, sempre quello che ho sempre detto nel sito, sì, dovrebbe essere questo il fondamento. Ecco, mi limito a queste tesi. Qualcos'altro? Ah sì, leggendo la voce di Wikipedia sul common law, vengono sensazioni mistiche nel considerare la tradizione. Cioè il common law non può essere vero diritto, il vero diritto è il civil law, ma viene in mente la tradizione che sta dietro a questi giudici, a questi stati, Stati Uniti d'America, Inghilterra. E poi avevo detto nel sito, e qui chiudo, che l'Italia ha raggiunto l'unità nel 1861 dopo. Invece l'Inghilterra era unitaria, una monarchia da molto tempo, e quindi lo Stato con la storia più gloriosa nella storia del genere umano ce l'ha, non parlo di personaggi storici, parlo di stati unitari, ce l'ha l'Inghilterra. Quindi il common law è affascinante come sacra tradizione del diritto, e trae una sua legittimità dalla considerazione che, a parte certi casi come la pena di morte negli Stati Uniti d'America, common law con la sensibilità dei giudici e il civil law con la sensibilità dei legislatori giungono a proposizioni identiche, a dimostrazione del fatto che il common law appunto è espressione non di privilegi, ma di quel senso della giustizia che può appartenere ai singoli come anche ai parlamenti. I singoli sono i giudici.